Salve a tutti, gentili ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up. Quella di oggi è la puntata numero 157. E qui con me, come sempre, ci sono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo.
Bentornati a tutti. Ciao
Ed Enrico Baccigliari. Ciao Enrico.
a tutti.
Con noi quest'oggi c'è anche un ospite che in realtà smetterà presto di essere ospite. Sto parlando di Lucia Ferrario, che vado subito ad introdurre. Ciao Lucia.
Ciao.
Allora, Lucia è già stata. Scusami, pensavo avessi
No, ho
finito.
detto ben
Lucia,
ritrovati.
ben ritrovati giustamente perché, come dicevo, sei già stata nostra ospite più volte, ci hai raccontato di Venezia, ci hai raccontato di Fernando Di Leo, non so se sei venuta anche in altre circostanze che dimentico, però
No, no.
credo, ok, quindi soltanto queste due. Però dal momento che, insomma, sei nostra amica, ci sentiamo molto spesso e noi ultimamente stiamo avendo un po' di fatica a vedere tutti i film, ci faceva piacere includerti nei nostri discorsi cinefili, non solo su WhatsApp, ma anche dal vivo, e quindi abbiamo deciso di portarti quando possibile qui in puntata per avere anche un punto di vista diverso, visto che tu, insomma, per carità, studentessa di cinema, laureata al DAMS, ti occupi di montaggio, quindi sei anche dentro il settore, aspirante
Sì, non lavoro nel
sceneggiatrice.
cinema purtroppo attualmente, faccio cose seriali, diciamo, animazione, quindi non. Però comunque sì, il DAMS l'ho triennale, però il DAMS l'ho fatto.
Rispetto all'ingegnere e al funzionario giudiziario, sei sicuramente più.
Anche rispetto a me, perché la signorina si è laureata con 110 lode, io con 102, quindi
Sì, ma io. Ma tu.
comunque.
Vabbè, ma nel senso.
Adesso
È stato
comincia
anche un po'
anche.
di anni fa, poi non ho proseguito l'ambito universitario, cioè non ho proseguito il DAMS purtroppo, anche se avrei forse apprezzato il programma di studi. E devo
Comunque, ci
dire
faceva
qualcosa
piacere,
all'altro.
no, niente, assolutamente no, ci faceva piacere semplicemente introdurre anche ai nostri ascoltatori una voce in più che tanto è ben riconoscibile, visto che a differenza nostra è femminile, quindi anche questo magari ci aiuterà a risultare meno monotoni alle orecchie di chi ci ascolta tutte le settimane. E quest'oggi, ovviamente, Lucia ci sarà quando possibile, perché poi naturalmente già è difficile mettere d'accordo noi tre in quattro, magari non sarà sempre possibile. Come dire, organizzarci per la registrazione oppure vedere i film, perché magari a Lucia non sempre interessano gli argomenti che scegliamo.
Anche io ci sarò
Oggi,
quando possibile.
Jacopo, ultimamente particolarmente preso, dicevo, quest'oggi parliamo di Aki Kaurismäki e di tre suoi film, ovvero Nuvole in viaggio, L'uomo senza passato e Le luci della sera, tre film disponibili su Mubi, appartengono alla seconda trilogia dei perdenti, perché sono due le trilogie dei perdenti, una è quella della Finlandia, che è proprio quella di cui ci occupiamo quest'oggi, l'altra, la prima, è la cosiddetta trilogia operaia, che invece include Ombre in paradiso, Ariel e La fiammiferaia. Tutti questi film sono presenti su Mubi, quindi mi raccomando. Abbonatevi qualora già non l'abbiate fatto e recuperateli insieme a tutta un'altra serie di titoli di Kaurismäki. Devo dire che il catalogo di Mubi è abbastanza ampio in tal senso.
Sì, ma Mubi non ci
E
paga, eh.
no, però noi facciamo pubblicità anche gratis, visto che quando ci pagherà potremo dire che lo facevamo già prima e quindi siamo in buona fede e manteniamo
Mi
l'onestà
dissocio. Io
intellettuale.
mi dissocio totalmente.
Mi
Va bene.
raccomando, diciamo no al Patreon, ma sì alla pubblicità Mubi.
Pubblicità non retribuita, tra l'altro, quindi veramente siamo dei geni del marketing. Il primo film di cui parliamo, come sempre seguendo l'ordine cronologico dei tre che abbiamo scelto e quindi di questa trilogia della Finlandia, è Nuvole in viaggio, film del 1996, film che è incentrato su una cameriera che è sposata con un tranviere, entrambi a un certo punto perdono il lavoro e subiscono tutta una serie di disavventure che sono un po' al centro del cinema di Kaurismäki, un po' tutti i suoi personaggi sono degli emarginati, dei poveri, dei perdenti per l'appunto, come anche il nome della trilogia suggerisce. E a un certo punto però nel finale, ecco questo a un lieto fine, visto che riescono ad aprire un ristorante anche con un colpo di fortuna un po' inaspettato, e sembra andare anche bene questa nuova avventura imprenditoriale, visto che il film finisce con il ristorante pieno di clienti. Quindi con una ventata di ottimismo abbastanza insolita, visto quello che si era visto durante il corso del film, e quindi tutta una serie appunto di sfighe che si accumulavano una dietro l'altra, un ottimismo che lo stesso Mereghetti nella sua recensione definisce per l'appunto metafisico, visto che nessuna realtà sembrerebbe giustificarlo, però questo anche sembra rendere il film un po' più, un po' magico almeno. Vediamo cosa ne pensa Enrico.
Dunque, io quello che dirò per questo film vale più o meno per tutti e tre, nel senso che questo regista, lo dico subito, non mi ha particolarmente colpito, è stata una, diciamo, prima visione, visto che non avevo nemmeno visto, quando è uscito qualche mese fa, Foglie al vento. Sinceramente ritengo che questo film e in generale questo stile funzioni molto bene in alcune sequenze, che sono principalmente quelle ironiche e quelle musicali, che spesso vanno a braccetto perché, diciamo, danno un senso di poesia a questi personaggi, che secondo me vengono caratterizzati molto bene attraverso stilemi che spesso derivano dalla direzione degli attori, in realtà. Ed è una cosa particolarmente affascinante, secondo me, perché, come facevo notare anche la scorsa settimana parlando di Romer, la direzione degli attori spesso viene sottovalutata, quando in realtà nei film d'autore è molto importante, e questi film secondo me sono una dimostrazione, visto che impariamo a conoscere questi personaggi praticamente attraverso pochissime battute, visto che il film è principalmente muto, ci sono tantissimi silenzi e vengono spezzati più delle volte dalle musiche, che spesso sono diegetiche, ma a volte sono anche extra diegetiche. In questo film, secondo me, a brillare sono proprio i due protagonisti, che, soprattutto lei, che veramente attraverso piccoli movimenti, movimenti degli occhi e tutto il resto, riescono, secondo me, a veicolare tutte le loro sfighe, che giustamente Mattia si è permesso, forse una sinossi non proprio mereghettiana anche questa volta, però davvero... Qui in questo caso davvero si parla di bene metafisico, nel senso che è difficile trovare una giustificazione. E infatti questo è, per certi versi, un po' una croce delizia, cioè la sospensione dell'incredulità di questi suoi film. Perché nel momento in cui racconti delle storie delicatissime come queste, devi sempre sospendere l'incredulità in alcune scene, che spesso sono appunto quelle ironiche, che però paradossalmente sono quelle che funzionano di più, forse perché danno un innato ottimismo a questi film, oppure perché... si riesce a apprezzare particolarmente. Questo va detto dei tre, che è il primo che ho visto, è quello che mi ha frullato un po' di più nella testa, nel senso che all'inizio mi era piaciuto, ma forse ero rimasto un po' freddino, tanto è vero che gli avevo dato 3,5 stelle su Letterboxd, poi l'ho alzato a 4, perché questo rispetto agli altri due mi sta continuando a frullare nella testa, e forse lo ritengo anche quello più riuscito, proprio grazie alla sua ironia. Dei tre, quello più ironico e quello più, secondo me, quello più cinematografico nello stile e appunto nei personaggi, cioè quello che dicevo prima della direzione degli attori. Poi non so, voglio sentire gli altri, visto che forse io sono stato quello più freddo di noi, non lo so. Poi vabbè, Jacopo ha visto solo questo, quindi di lui, insomma, non so quanto avremo da dire rispetto agli altri.
Io nella fase introduttiva non l'ho detto, avrei dovuto dirlo, perché magari Kaurismäki non è un autore così conosciutissimo, come dimostrano anche le domande che ci sono arrivate, cioè zero praticamente, soltanto qualche sparuta osservazione. Per dire che comunque stiamo parlando di un regista importante, anche produttore in Finlandia, è quello che ha esportato più di tutti negli ultimi anni, soprattutto il cinema finlandese, visto che ha ottenuto anche qualche riconoscimento internazionale, soprattutto col film di cui parliamo dopo, ovvero L'uomo senza passato. È un regista che dice di ispirarsi a Bresson. Effettivamente c'è una laconicità stilistica abbastanza evidente, però al contrario di Bresson, diciamo che poi c'è una declinazione sulla commedia, soprattutto in questo film, ancor più rispetto agli altri due, ma in generale un po' in tutti i suoi titoli, anche il recentissimo Foglie al vento ne è una dimostrazione, che secondo Alessandra Levantesi sull'enciclopedia della Treccani, enciclopedia del cinema, lo avvicinerebbe anche a Luis Buñuel e a Marco Ferreri. Comunque, al di là dei paragoni, sicuramente abbiamo questo stile minimalista, ascetico, che in qualche modo sembra come dire, rappresentare bene tutta una serie di disgrazie che però poi, quando meno ce lo si aspetta, si declinano in una battuta, in una gag, in una situazione comunque ironica, umoristica, abbastanza spiazzante, però quasi sempre, devo dire, piuttosto riuscita. E, tra l'altro, una cosa importante da dire è che Kaurismäki, prima di fare il regista e il produttore, ha fatto il critico cinematografico, ma ancor prima il portalettere e lavapiatti, quindi diciamo che è uno di quelli che ha anche vissuto in prima persona gli ambienti che racconta praticamente in tutti i suoi film. E, Jacopo, a te la parola per Nuvole in viaggio.
E allora è oggettivamente più bravo a raccontare la storia di questi meno fortunati, giusto?
Adesso cominciamo.
Smettiamola di fare biografie dell'autore. Comunque...
Ho detto due cose, cioè...
Sto scherzando. No, in realtà mi è piaciuto tantissimo questo film, purtroppo non sono riuscito a vedere i restanti due, ma li recupererò sicuramente. Questo è un
sì,
film...
Sì, ci crediamo proprio.
Vabbè. Oggi preso in giro dall'inizio alla fine. Comunque.
Oggi pubblicamente. Vabbè, la smetto.
È un film, secondo me, scritto molto bene. È pieno di dialoghi memorabili, per quanto mi riguarda. Ce n'è uno, un paio, e li cito. Quando uno dei due protagonisti esce dal cinema e si lamenta dicendo: doveva essere una commedia, non ho riso nemmeno una volta. Ecco, perché. Parla molto di questo film, visto che questo è una storia drammatica, in cui però si ride spesso. Non sono chiaramente risate divertite, sono più sottili, più sorrisi, però ogni battuta in realtà manifesta una situazione assurda, una situazione tragica in cui i protagonisti si trovano. Forse la battuta migliore, almeno quella che mi ha fatto ridere di più, è quella in cui il marito chiede a Ilona, la protagonista, com'è il cuoco quando lei trova un nuovo lavoro in un pub, e lei le risponde: sono io il cuoco. E poi vediamo che lei durante le ore di lavoro fa finta di mandare la comanda, ma poi in cucina ci va sempre lei e cucina, per poi ritornare a fare la cameriera. Ecco, secondo me il punto più l'elemento in cui Kaurismäki sembra davvero arrivare ad essere un maestro è quello di raccontare questi personaggi che nel silenzio riescono a urlare disperazione, speranza, grinta anche, visto che si impegnano per voler riprendersi un pezzo della propria vita, scommettendo anche tutto, letteralmente, visto che a un certo punto c'è proprio una scena di gioco d'azzardo per ottenere dei soldi e fare imprenditoria. Sostanzialmente è interessante perché questo minimalismo in realtà noi lo vediamo anche soprattutto nella scenografia, penso alle strade vuote fin dall'inizio, come se anche tutti gli altri personaggi esistenti in questo mondo, devo dire, fa molto world building Kaurismäki, perché sembra che è un mondo a parte, una realtà sospesa in cui ognuno ha i suoi problemi e quindi fuori non si vede nessuno. Le uniche volte in cui c'è tanta gente in scena, ci sono tante persone in scena, sono quelle in cui esce di più quello spirito di solidarietà, e quindi sono quelle scene al ristorante in cui il ristorante è pieno, in cui loro sono contenti di lavorare, il ristorante che poi, quello che apriranno, si chiamerà proprio Il Lavoro. E lo trovo molto, molto riuscito. Penso anche, ecco, rispetto a quello che diceva Mattia su Bresson e su Buñuel, che la lezione più grande, secondo me, di Kaurismäki, almeno da questo unico suo film che ho visto, è quella del miglior cinema muto, perché è quella malinconia molto scanzonata, l'ironia della tragedia, appunto, come si diceva per Charlie Chaplin una volta, che secondo me racconta meglio questo desiderio di riscatto di questi perdenti, di questi meno fortunati. E non a caso un altro regista amante del classico e del muto, io ci rivedo anche tanto il Satoshi Kon di Tokyo Godfather, per esempio, sia per questa compassione per questi personaggi, ma anche per l'elemento metafisico di cui avete già parlato. Quindi... Nonostante sia l'unico film che ho visto, l'ho trovato molto riuscito, mi è piaciuto davvero tanto e non vedo l'ora di vedere altro.
Lucia.
Allora, io non so se Jacopo ha visto Foglie al vento. No, ecco, Charlie Chaplin sicuramente è un punto di riferimento dei Cowrie Smaghi perché nei suoi film c'è sempre anche, anzi, quelli che ho visto, che non sono tanti, comunque nei suoi film c'è sempre anche un cane, in tutti i suoi film compare un cane. E in Foglie al vento il cane del film si chiama, non mi ricordo,
Charlotte, no.
Charlot Chaplin, comunque insomma è un riferimento a Charlie Chaplin, che sicuramente quindi è appunto questa cosa dell'ironia della tragedia, comunque uno sguardo al proletariato, diciamo al sottoproletariato in alcuni casi, come l'uomo senza passato, ironico e tragico insieme, queste figure di vagabondi molto ironiche, molto divertite, ma anche molto effettivamente drammatiche, cioè molto realistiche, diciamo, sicuramente è un suo punto di riferimento. A me Nuvole in viaggio è piaciuto moltissimo tra i tre che ho visto nella trilogia, insomma, i tre che ho visto in tutta la trilogia, è quello che, come dice Enrico, mi è tornato di più in testa. Cioè, allora, sul momento, quello che finito il film ho preferito è stato l'ultimo, Le luci della sera. Però, a distanza di giorni, quello che continuo a pensare di più è Nuvole in viaggio. È quello che trovo, appunto, come dice Enrico, anche più cinematografico. Perché, insomma. È quello più legato al cinema classico e secondo me questo è evidente dalla prima scena che insomma, riprende secondo me Casablanca o comunque quel tipo di immaginario da night, da bar proprio degli anni 40-50 con il pianista che suona il pianoforte, canta, eccetera. Il finale poi è proprio molto, cioè, secondo me il finale è incredibile di questo film, è davvero bellissimo, proprio l'ultima inquadratura, cioè è un utilizzo proprio del mezzo cinematografico, dell'inquadratura dall'alto per comunicare qualcosa. E quindi già da questo, però è tutto pieno di riferimenti al cinema classico, per esempio, non so se voi avete visto un tram che si chiama Desiderio, di Kazan, però comunque la scena, cioè il fatto che loro due si incontrino, lei che esce, arriva il tram e ci sta lui sopra, cioè secondo me chiaramente l'ultimo, un riferimento a quel film lì, che comunque è un cardine del cinema classico, eccetera, eccetera. Anche se poi a livello tematico non è che c'entri molto, è un tram che si chiama Desiderio, però è quell'immaginario, insomma. A livello invece proprio tematico, secondo me, il lavoro che fa Cowrie Smaghi a me ha ricordato quello che ha fatto Demy nella sua trilogia romantica, di cui avete parlato anche recentemente. Perché comunque si tratta di una ripresa, un tributo, un omaggio, una lettera d'amore al cinema classico, il cui senso però è la disillusione rispetto a quello che viene. Che ti fa credere possibile il cinema classico. Cioè, Nuvole in viaggio è un film a lieto fine, secondo me perché riprende in toto la commedia. Volendo essere una commedia, una ripresa della commedia classica ha il lieto fine, quindi loro ce la fanno. Però non è che ce la fanno. Cioè, nel senso, se la commedia borghese, diciamo, classica degli anni magari 40, 30, anche 50, comunque classica, diciamo, era volta a far vedere una working class che si elevava felicemente a una condizione borghese, qui invece ti fa vedere che sì, lo puoi fare, però non è una bella cosa. Cioè, non è una cosa giusta, non è una cosa facile, non è una cosa gloriosa, cioè comunque è difficile, è umiliante, è profondamente sbagliato e per due che ce la fanno, che sono loro, c'è una marea di gente che semplicemente non ce la fa. E questo secondo me è il senso del film. Alla fine, dall'inizio, loro sono una coppia che appunto, partendo da una condizione molto umile, è riuscita all'inizio del film a ritrovarsi a essere dei quasi borghesi, a comprare una televisione, tutto a rate, però comunque si stanno elevando socialmente. Tutto questo a loro viene portato via quando si trovano disoccupati. Alla fine loro lo recuperano, però se all'inizio lei lavorava in un ristorante molto elegante, molto nostalgico, che viene posto in una luce positiva, aperto dopo la guerra, quindi con persone molto eleganti che ci vanno, proprio quell'idea di sogno americano ingenua, proprio anche bella da vedere cinematograficamente, alla fine loro si riaprono il ristorante, però questo ristorante si chiama Il Lavoro ed è un ristorante che è dedicato a persone che vanno in pausa pranzo a mangiare. E loro, nonostante questo, aprono un ristorante molto elegante esteticamente, molto, cioè, perché lei ci tiene molto. Per lei, nel senso, questo a me viene da dire decoro, diciamo, che è un termine che non amo, però è per una cosa mia soggettiva. Per il personaggio di lei, il decoro, diciamo, che è una cosa molto borghese, è una cosa importante. E il fatto che lei decida di rendere decoroso, in senso borghese, un ristorante che però si chiama Il Lavoro ed è dedicato a persone che magari non sono per forza borghesi, secondo me racchiude un po' tutto il senso anche politico del film. E l'ho trovato molto interessante, anche molto condivisibile. E mi ha ricordato un po' quello che ha fatto Demy nella trilogia, proprio tutta la trilogia, perché anche. Diciamo, si parte da un film dolce amaro, più amaro che dolce, però un po' equilibrato. Poi Demi e Karismaki procedono inversamente, cioè Demi ti mette prima il film tragico, poi il film positivo. Invece Karismaki mette prima il film positivo, che ti lascia comunque un'idea bella dell'umanità, e alla fine il film invece è proprio pessimista, nichilista. Però il procedimento a me è sembrato simile, sinceramente, anche appunto per quella cosa, cioè tutta la ripresa del cinema classico. E, a livello scenografico anche lì fa un lavoro molto interessante, e, è l'ultima cosa che dico, scusa per la sé. Allora, a parte che a livello scenografico a me ha ricordato un po' Wes Anderson, sinceramente, molto.
Anche a me.
Nuvole in viaggio, ed è un collegamento, io non avevo letto niente di Karismaki, l'unica cosa che avevo letto appunto di parentela cinematografica era quella con Wes Anderson, e l'ho molto vista soprattutto nel primo, Nuvole in viaggio. È molto interessante, secondo me. Lui è vero, fa un world building, come ha detto Jacopo, interessantissimo, che è, insomma, è palesemente finto quello che stai vedendo, però il fatto che le sue scenografie, per quanto finte e irrealistiche, sono fatiscenti, cioè non sono perfette. È tutto un po' sporco, un po' posticcio, un po' i muri sono sempre un po' graffiati, ci sono delle macchie, delle. Quindi nonostante sia molto finto, ti trasmette un'idea, diciamo, di autenticità, di effettiva povertà, molto più convincente di un'ambientazione magari sì povera, però che comunque si intuisce che è fatta in studio, ecco. Lì è palesemente fatto in studio, però col fatto che è tutto un po' malmesso ti trasmette molto bene quella sensazione, con quel distacco ironico surreale che si ritrova nell'umorismo geniale. A me ha fatto un sacco ridere la scena in cui lui arriva a casa e c'è lei che sta dormendo col cappotto, e lui le dice perché c'ha il cappotto, e sì, effettivamente è assurdo che sta dormendo col cappotto. Cioè, quel tipo di ironia, secondo me, è brillante, cioè poi è rara da riscontrare.
Allora, io...
Scusate, visto che avete detto la gag preferita, dico pure io, a me quella che ha fatto ridere di più è quella in cui lui torna a casa dopo la visita e dice che è sordo a un orecchio, che fa ridere perché non so se avete conosciuto un sordastro nella vostra vita, io ne ho uno in famiglia, cioè lo sanno da sempre che sono sordastri, quindi perché proprio non sentono, non hanno l'idea della spazializzazione del suono, e quindi fa ridere che lui lo scopre con la cosa e poi cade giù, quella una scena veramente incredibile, secondo me. Pesce più comico che abbia mai visto in tutta la mia vita.
Io riallacciandomi alle parole di Lucia, volevo intanto sottolineare la bellezza della prima scena, cioè non della primissima scena, però della prima sequenza, così, quindi delle prime scene, perché in modo lì veramente muto e quindi solo cinematografico ci delineano un quadro della situazione, cioè tutto quello che lui ci ha detto, cioè la coppia che si sta imborghesendo, noi lo capiamo in 2 minuti di sole immagini, montaggio, regia. Capiamo benissimo il carattere di lei con la gag del cuoco quando lei va in cucina e dopo che il cuoco ha tagliato il buttafuori, che dovrebbe essere l'addetto alla sicurezza, e rimane ferito. Lei invece da caposala lo mette al suo posto, gli prende il coltello e rimette le cose a posto. E quindi capiamo anche un temperamento di una donna comunque decisa, importante, che ha un suo carisma anche, e lo mantiene in tutto il corso del film. Quindi abbiamo già una caratterizzazione della protagonista, che poi sale sul tram, che quindi ha un compagno, che quindi è innamorata, che lui la ama, cioè abbiamo già il quadro della situazione. E quindi è un incipit, secondo me, meraviglioso, quello di Nuvole in viaggio, che è molto legato al cinema classico, sono d'accordo, non sono d'accordo sulle conclusioni, cioè con le premesse sono pienamente d'accordo con Lucia, con le conclusioni non tanto, nel senso che la mia conclusione è che quel finale lì, finto, sia un finale finto proprio perché cinematografico, proprio perché ispirato a un cinema che Karismaki evidentemente vede come finto, perché se avesse davvero voluto dare una credibilità alla buona riuscita di questa coppia, e quindi voleva davvero far credere allo spettatore che questa coppia poteva farcela, li avrebbe fatti vincere al casinò, perché era una cosa possibile che tu vai al casinò e alla roulette a un certo punto vinci. Invece pure al casinò c'è la sfiga di perdere, e dopo che fondamentalmente la fortuna ti ha abbandonato del tutto, riesci a mettere su un ristorante in cui comunque non va nessuno, perché questo ristorante all'inizio è deserto e si riempie all'improvviso, non capiamo neanche quando sia arrivata tutta questa gente, cioè le persone si chiedono ma arriverà qualcuno, ma lavoreremo, potremo continuare ad aprire, in realtà all'inizio pensiamo non ce l'abbiano fatta, eppure in una scena, taglio di montaggio, sala piena, vissero tutti felici e contenti. Ecco, io ho trovato questo finale molto semplicistico dal punto di vista narrativo, incredibile, metafisico per l'appunto, un po' come una presa in giro, come dire questi qui se ce la fanno è soltanto perché sono in un film, perché io vi ho fatto vedere nella vita vera come funziona, vi ho fatto vedere che non ce la possono fare, che anche col gioco d'azzardo, quando pensi possa andare bene non hai niente da perdere, perdi pure quel poco che ti rimane, però in un film, visto che è una commedia e visto che nelle commedie i personaggi ce la fanno, allora i miei pure possono farcela, ma solo perché siamo qui dentro, in questa finzione. E il gioco tra finzione e realtà, secondo me, è la cosa che funziona di più in Kaurismäki, e in questo film ci riesce perfettamente. Enrico, non so, chi vuole aggiungere qualcosa, parli.
Ma secondo me Lucia voleva arrivare a quel punto, cioè perché quando dice che quella coppia ce la fa, in realtà è proprio perché il loro sogno riesce, ma c'è un cimitero invisibile di persone uguali a loro che invece non ci riescono. Loro sono all'interno del film, loro sono all'interno del sogno, non a caso l'ultima inquadratura in cui loro guardano in alto, come se venisse appunto metafisicamente questo miracolo. Però tanti come loro invece, anzi la maggior parte, il 99%, non sono all'interno del film e quindi non ci riescono. Quindi penso che anche anche dopo le premesse siamo arrivati tutti allo stesso punto.
Sì, insomma, il finale è chiaramente una forzatura, cioè appunto, infatti la prima cosa che ho detto è che il film finisce bene perché riprende la commedia classica, cioè dal momento che è un film che riprende la commedia classica prevede un lieto fine. Quindi sì, ma quando il ristorante si riempie, lì ovviamente si scivola appunto tramite il montaggio prima e poi tramite la regia con l'inquadratura dall'alto, cioè si scivola la dimensione meta in cui siamo riportati alla dimensione sognante che c'era all'inizio. Tutto quello, il senso poi, appunto, secondo me politico del film è tutto quello che sta in mezzo, che è decisamente poco, diciamo, positivo per quanto riguarda la mitologia di self-made man, self-made woman, insomma.
Enrico, vuoi aggiungere qualcosa o parliamo del prossimo film?
Sì, no, volevo riprendere quello che prima Lucia stava dicendo in merito alla commedia che si rifaceva alla commedia classica. Secondo me non solo, cioè addirittura secondo me si rifà proprio direttamente ai greci. Nel senso che il finale è un Deus Ex Machina a tutti gli effetti. Quindi da questo punto di vista, siccome il film è tragico praticamente durante tutto l'arco del tempo, in realtà Deus Ex Machina è ciò che fa rendere questo film una sorta di commedia. Se non fosse per gli stilemi ironici che Kaurismäki usa. Quindi questa è una cosa interessante. Poi vabbè, volevo mettere una mini gag metacinematografica. Il fatto che lei come capocuoca faccia tutto, mi viene in mente che è Kaurismäki stesso, visto che Kaurismäki fa regia, sceneggiatura, soggetto, produzione e montaggio. Quindi fa praticamente tutto, one man army totale.
E il prossimo film di cui parliamo invece è L'uomo senza passato del 2022, siamo un po' troppo avanti, film che ha ottenuto anche una candidatura come miglior film straniero all'Oscar, candidatura che poi insomma, con cui Kaurismäki ha anche polemizzato perché non si è presentato alla notte degli Oscar, ha scritto di non poter partecipare mentre il governo statunitense stava preparando un crimine contro l'umanità per puri interessi economici, e quindi diciamo che ha sempre attribuito un po', equiparato un po' l'Academy e l'industria cinematografica alla politica statunitense, e questa cosa l'ha sempre un po' trovato, non si è mai sentito parte, ecco, del sistema, è sempre rimasto fuori, e tant'è che poi quando la Finlandia voleva candidare il suo film di cui parleremo dopo, cioè Le luci della sera del 2006, addirittura ha impedito che ciò avvenisse, quindi non voleva neanche più essere candidato per slegare il più possibile il suo nome a quello del cinema americano, che comunque almeno con L'uomo senza passato sembrava aver apprezzato, visto che L'uomo senza passato era stato premiato anche a Cannes, ha ottenuto sia il gran premio della regia sia quello per la migliore attrice a Katja Utinen, che è la stessa attrice protagonista di Nuvole in viaggio, quindi c'è anche una continuità nella scelta degli attori. E, il film...
Lei credo che reciti in davvero tantissimi film di lui, perché c'è pure nella Fiammiferaia, mi sembra di averla vista in tantissimi film suoi, quindi probabilmente, cioè, credo sia un sodalizio incredibile, tipo De Niro, Scorsese, ecco.
Ora non so se riguarda anche lei, perché magari no, però avevo letto anche che a un certo punto Kaurismäki aveva deciso di di smettere di fare cinema, c'era stata una pausa per dedicarsi, se non vado errato, alla letteratura, però poi fu in qualche modo convinto a proseguire perché molti dei suoi collaboratori erano rimasti a casa, quindi se lui non faceva film, quelli che facevano parte soprattutto della sua troupe erano rimasti paradossalmente senza lavoro e almeno in un primo momento ha confessato di aver continuato a fare film soprattutto per mandare avanti a modo suo l'industria cinematografica finlandese, che comunque si affida molto ai fratelli Kaurismäki anche dal punto di vista produttivo. Avevo letto una percentuale, circa non so se l'80% dei film finlandesi sono prodotti comunque da loro, quindi insomma stiamo parlando di un personaggio che almeno in Finlandia ha un peso specifico enorme dal punto di vista cinematografico. E L'uomo senza passato è un film che riguarda un uomo che in qualche modo torna dalla morte, visto che viene, dopo un viaggio in treno, viene aggredito, si ritrova in ospedale, perde completamente la memoria e poi, ecco, qui già inizia con il film inizia con della metafisica, visto che viene dato per morto, il cuore sembra non battere più, gli mettono il lenzuolo sulla testa e a un certo punto lui si sveglia, scappa dall'ospedale e si costruisce una nuova vita dal momento che viene trovato da alcuni emarginati e da una militante dell'esercito della salvezza di cui poi alla fine si innamora. Lei si chiama Irma ed è interpretata proprio da Lautinen e a un certo punto, dopo essere anche stato sospettato di aver preso parte a una rapina, diventa in qualche modo celebre perché si scopre che non riesce a ricordare la propria identità e scopre poi che nel suo passato c'è una moglie dalla quale ha divorziato e alla fine riesce quindi a ritrovarsi libero di dedicarsi alla vita che nel frattempo si era ricostruito, perché la vera bellezza di questo film forse sta proprio nel fatto che si assiste a tutti gli effetti a una rinascita partendo da un atto di violenza, una rinascita che avviene anche nella povertà più totale, quindi anche in assenza di mezzi, anche in assenza di quelle che potrebbero essere considerate sulla carta condizioni favorevoli, è possibile ambire alla costruzione di una felicità che in una vita precedente invece lo stesso protagonista evidentemente non sembrava avere. E, come sempre, partiamo da Enrico per parlare del film.
Allora, questo secondo me è un film che è secondo me più appetibile rispetto al precedente, nel senso che è un film molto più classico da un punto di vista drammaturgico e strutturale, nel senso che è un film molto drammatico, molto pesante, l'ironia c'è, ma è molto più, diciamo, è meno caricata e soprattutto è molto meno surreale rispetto al totale surrealismo di Nuvole in viaggio. E secondo me questo è un film che funziona molto bene proprio per questo motivo qui. Ciononostante, io sento proprio che questo è un tipo di cinema che proprio non è my cup of tea, nel senso che vedo una continua, diciamo, dimostrazione di un ceto, un ceto che chiaramente vive di stenti, non riesce a sopravvivere e fa una fatica bestia. Poi è chiaro, questo ha dalla sua il twist appunto della sinossi, cioè appunto il fatto che c'è un personaggio che di fatto perde la memoria in un modo un po' assurdo, e se vogliamo potrebbe anche esserci la lettura del fatto che questo è tutto un'immaginazione ed è un'immaginazione cinematografica, visto che comunque lui muore all'inizio del film, cioè il battito si arresta e i dottori di fatto dicono vai a chiamarlo obitorio. Però, a parte questa mia
lettura, non solo, realtà, dice anche, il dottore dice devo andare in ginecologia, quindi fondamentalmente dopo la morte c'è una nuova nascita, anche, che è proprio quello che vediamo nel corso del film, cioè dopo la morte assistiamo a una nuova rinascita.
Vero, vero. Però di fatto, a parte questo mini twist, per il resto è un film molto normale. La cosa bella è che qui, secondo me, i dialoghi funzionano un po' meglio rispetto al film precedente, nel senso che caricano molto di più il dramma, e soprattutto col fatto che appunto c'è questo twist, sono sempre più interessanti da ascoltare, e in alcuni casi secondo me trattano veramente dei temi in modo temi profondissimi, come ad esempio la separazione tra lui e la ex moglie, non so neanche se ha senso chiamarla ex, visto che il fatto che è proprio una nuova vita, magari questa nuova vita andrebbero perfettamente d'accordo o andrebbero ancora peggio, insomma è difficile da stabilire in questo caso, però secondo me li tratta questi temi in modo molto riuscito, proprio perché sono temi incredibilmente importanti e soprattutto alla portata di tutti, ma vengono tratteggiati appunto con pochissime battute, e queste pochissime battute ti fanno riflettere, secondo me, veramente tanto. Cioè, questo è un film che, secondo me, è molto riflessivo mentre si vede, mentre il precedente è più riflessivo dopo, questo, secondo me, è più riflessivo durante. E secondo me questo è anche un po' per questo che, secondo me, è il più appetibile al pubblico, e non mi stupisco che questo sia stato il primo che abbia colpito magari l'Academy, anche perché, insomma, i fratelli Kaurismäki comunque sono, diciamo... al di fuori della Finlandia sono i nomi che una persona pensa quando pensa al cinema finlandese, credo. Nel senso che io in tutte le mie letture che ho fatto, e ne ho fatte tante nella mia vita, quasi sempre sono incappato solo in loro per quanto riguarda il cinema finlandese. Poi chiaro, l'altro è più noto per l'aspetto documentaristico. Detto ciò, questo è un film che funziona anche per gli attori, torno a dirlo. Nel senso che soprattutto il protagonista, che aveva un ruolo molto più marginale nel precedente, qui invece secondo me ha una prova veramente difficile per il twist di cui prima, e secondo me riesce perfettamente a farti rendere credibile una cosa che non è per niente credibile. E secondo me questa cosa funziona molto meglio rispetto al precedente, perché nel precedente il finale, che abbiamo detto, abbiamo giustamente definito metafisico, viene è proprio chiaro e viene letto come una cosa metafisica. In questo caso invece, che è una cosa completamente metafisica, viene vista come puramente credibile, proprio per come è strutturato il film, e quindi è interessante da analizzare le simmetrie che ci sono tra l'uno e l'altro, che ragionano in modo molto inverso, ma secondo me molto affascinanti in entrambi i casi. Poi chiaro, questo secondo me è inferiore, perché il primo secondo me ha una forza completamente cinematografica che questo secondo me ha, ma solo in delle scene. Tra tutte, mi permetto, che è quella, la mia preferita del film, quella che c'è, mi sembra, verso l'inizio del film, quando vediamo questa batteria, che è una batteria che è luminescente. Questa cosa mi ha colpito, perché la fotografia di questi film è una fotografia scurissima, cupissima, il colore principale è il grigio o tonalità di grigio. Quando vediamo questa batteria sembra quasi brillare, il metallo, oserei dire che è iperrealismo, nel senso che il metallo brilla quasi di luce propria. E questa è una scena in cui loro, che ascoltano appunto questo gruppo rock, in realtà, e tra l'altro il gruppo rock è importante, visto che due film di Kaurismäki sono, non mi ricordo come si chiamano, i Cowboys, mi sembra, Ghost 2, non mi ricordo.
Cowboys.
Esatto, che ne ha fatti due, quindi questa è una cosa importante, l'aspetto musicale nei film di Kaurismäki, e è interessante perché quella scena, in una scena in cui appunto comunque è grigio, anche c'è comunque il marciume e la... il degrado del ceto, c'è comunque un aspetto quasi surreale che proprio cattura l'occhio. E ripeto, in film così spenti da un punto di vista del colore, è interessante avere questa lucentezza che salta fuori solo ed esclusivamente, praticamente credo, in solo quella sequenza lì, in tre film. E sinceramente a me ha colpito particolarmente, anche perché forse dei tre film è la sequenza musicale più interessante, anche e secondo me le sequenze musicali in generale, insieme alle sequenze ironiche, come dicevo prima, sono le migliori.
Lucia.
Allora, io sono d'accordo sul fatto che questo film sia il più fruibile, ed è interessante quello che ha detto Enrico, lo condivido, sul fatto che per quanto sia il più assurdo da un punto di vista narrativo, sia quello che alla fine nel complesso ti sembra più normale, diciamo, quasi a livello di... tra l'altro, io non so, tu Enrico avevi fatto l'esame con la Guerrini al DAMS, di analisi... ecco, io l'ho fatto... Yes. L'ho fatto prima e non so se avessi, probabilmente il programma era diverso. Io avevo in programma per quell'esame questo
noto.
altri. Eh? Ah, tu l'hai fatto con Noto?
No, tu l'avevi con Noto, non lo so, perché quando l'ho fatto io c'era sia Noto sia Guerrini, sì. Ma erano splittati i cognomi.
Esatto, io ho fatto con la Guerrini, quell'esame.
Okay, pure io.
Poi con ho fatto un altro corso. E, i film in programma li avevo visti tutti, tranne questo. Non so perché, per qualche ragione, non so, non c'avevo voglia, non lo so. Boh. Era l'unico che non avevo visto, forse era scelta, non mi ricordo. E, perché non mi ispirava fondamentalmente, da quanto ricordo. E ho sbagliato in realtà, perché penso mi sarebbe piaciuto molto anche ai tempi. Quindi insomma ho fatto questo recupero, era un debito che avevo con la storia, diciamo, mia personale, questo film. Finalmente l'ho recuperato e l'ho apprezzato molto. Devo dire, allora, Mattia ci aveva comunicato i punteggi di Mereghetti dei film prima di vederli, e questo è quello che ha il punteggio più alto, quindi era quello che mi aspettavo fosse più bello. L'ho visto oltretutto con una mia amica, la mia coinquilina, che l'ha molto apprezzato, ci siamo molto anche divertiti a vederlo, l'abbiamo visto... appunto lei magari in finlandese si aspettava un po' una rottura di cazzi, invece comunque ci siamo molto, molto divertiti a vederlo, eccetera. Però è quello dei tre a cui ho ripensato meno, devo dire, dopo. Anche come dice Rico, ci pensi molto mentre lo guardi, lo apprezzi molto, e rispetto a Un volo in viaggio mi ha dato meno spunti di riflessione successiva, ecco. Quindi tra i tre forse devo dire quello che attualmente ho meno a cuore in qualche modo, però comunque... mi sento anche di dire che sotto alcuni punti di vista sia forse il più riuscito, il migliore, sicuramente il più apprezzabile, il più fruibile. Il fatto che comunque sia così fruibile, secondo me non lo rende meno complesso in realtà, perché comunque è un film profondamente umanista, diciamo, un film proprio umanista, secondo me è il modo migliore per definirlo, che riesce a darti neanche un certo tipo di speranza, però riesce a... anche questo è molto politico, secondo me, perché comunque quello che emerge alla fine è che l'unico modo di affrontare fondamentalmente la vita, dal momento che il mondo è strutturato in un modo, viene da dire, opprimente, l'unico modo di riuscire a cavarsela, diciamo, se sei una persona svantaggiata, è formare una comunità. Questo è un po' il senso del film alla fine, che è molto politico, comunque anche alla fine il poliziotto comunque fa proprio dice proprio è uno dei nostri, cioè si fa proprio riferimento a un'idea di comunitaria, di affrontare le cose. E questo è trasmesso in modo molto coerente, perché comunque ti dà sia il lato speranzoso, costruttivo della cosa, però non si risparmia sui lati negativi. C'è la scena che a me forse ha colpito di più, quella è una scena che secondo me è molto importante, quella in cui il protagonista assiste al suicidio di un uomo che ha perso il lavoro, probabilmente in modo completamente istantaneo, cioè lui, nel senso, deve parlare con questa persona, vede questo che imbraccia il fucile, stacco sul primo piano il protagonista, mezzo busto, non mi ricordo, si sente lo sparo. E comunque è una scena che ti trasmette tutta la tragicità della situazione, cioè non è un film consolatorio, non ti fa pensare che le cose, anche come Un viaggio, che le cose vadano sempre bene, anzi. Però rispetto a Un volo in viaggio ha una parte molto più molto più ottimista, proprio veramente ottimista, perché se in Un volo in viaggio, come abbiamo detto, il lieto fine è puramente cinematografico, in L'uomo senza passato il lieto fine è dato da un senso di... sia da un deus ex machina, a questo punto evidente, che è quello del divorzio, ma soprattutto da un senso di comunità, che è qualcosa di non puramente cinematografico, nel senso, è una proposta, secondo me, reale di soluzione, ecco. Quindi tra i tre, secondo me, per questo motivo, è quello più positivo, come avevo detto, abbiamo fatto il paragone con Denis prima, appunto al centro Kaurismäki decide di mettere il film più solare, ecco. E l'ho apprezzato molto anche a livello estetico, mi viene da dire, a livello estetico forse puramente registico, col fatto che ha scenografie più reali, magari un po' meno costruite rispetto a quello di Nuvole in viaggio. A livello proprio visivo a me ha colpito particolarmente, forse quello che ho apprezzato di più.
Allora, Del Re in realtà è quello che a me è piaciuto meno. Io mi sono fatto promotore di questa trilogia della Finlandia rispetto a quella operaia, proprio perché dovevo assolutamente recuperare Quest'uomo senza passato per le 4 stelle Mereghetti, premi a Cannes, eccetera, eccetera. Dei tre, devo dire, dei tre film, non dei tre che ne stiamo parlando, noi tre. Forse sì, anche di noi tre. Anche se Enrico mi pare di aver capito che Kaoris Machi non lo apprezza tanto, e devo dire la verità, non è manco il mio genere di regista, che cioè, faccio una scorpacciata di tutti i suoi film uno dietro l'altro. No, cioè, ora ne ho visto questi tre, sto a posto per un bel po', devo dire la verità. Con tutto che sono brevi, ecco, una cosa che non ho detto di Kaoris Machi sulla brevità dei film è proprio perché lui non riesce ad apprezzare film lunghi. Secondo lui un film non deve durare più di 90 minuti, i primi due di cui stiamo parlando durano
Maestro.
ecco e molti suoi film durano anche solo 70, quindi diciamo, cioè, l'essenzialità stilistica c'è anche in questo, perché se tu sei essenziale e laconico non puoi esserlo per 4 ore, altrimenti non sei più essenziale e laconico, quindi c'è anche della coerenza nel concepimento di queste sue opere. E dell'uomo senza passato avrei già detto tanto. Io volevo soltanto aggiungere una cosa collegata anche a Nuvole in viaggio, che mi sono dimenticato di dire prima, perché se non vado errato, in Nuvole in viaggio a un certo punto c'è un primo piano di una fotografia nella quale vediamo la coppia di protagonisti con un figlio al centro, con un bambino. E quindi noi, ecco, per tornare al grande elemento cinematografico di quel film, con un'inquadratura abbiamo scoperto che quella coppia ha anche perso un bambino, e quindi ha dovuto anche affrontare un lutto,
C'è
e
anche
quindi
il
è già da un
dialogo
po'.
con la parrucchiera.
Cosa dice il dialogo della parrucchiera che non ricordo?
Lei ha avuto un figlio, faceva la parrucchiera,
Ah,
immagino,
è vero, è
lì,
vero.
quindi.
Io, vabbè, ecco, mi affido più all'immagine, cioè mi ricordo più l'immagine che il dialogo. Scusa, Lucia.
No, volevo dire, cioè, in Nuvole in viaggio è una cosa anche interessante, comunque c'è anche il tema della vecchiaia, soprattutto per quanto riguarda le donne. Cioè, lei, nel senso, quando le viene detto che lei è troppo vecchia ormai per fare la cameriera, comunque c'è tutta una parte in cui si vede che lei riflette su questa cosa. Alla fine lei ha 38 anni, non è che è vecchia, però per essere una donna è vecchia, effettivamente.
Sì, gioca
Questo
spesso con
è una
l'età anche
cosa.
riferita a lui.
La disoccupazione si declina anche in quel senso, sì, è vero.
E dicevo, qui assistiamo ancora una volta a una tragedia fuori campo, che è quella del suicidio, che sentiamo soltanto con lo sparo, però ecco, in Kaoris Maki c'è questa forma anche di pudore nella rappresentazione della violenza. Nel film successivo, Le luci della sera, quando lui viene pestato, non vediamo che viene pestato, vediamo che viene accompagnato fuori, ma la telecamera resta fissa all'interno, quindi ci sono i tre scagnozzi con lui che escono e li rivediamo, che vediamo che rientrano. Poi notiamo che lui è anche insanguinato, però non assistiamo all'atto al pestaggio vero e proprio, che invece nell'Uomo senza passato è l'atto che apre il film. Jacopo, vuoi dire qualcosa?
Da come Lucia ha raccontato la scena del suicidio dell'uomo senza passato, mi sembra la stessa tipologia di inquadrature che utilizza in Nuvole in viaggio, quando lui va a richiedere i soldi al farabutto, che è il padrone del bar, e si alzano i due scagnozzi, appena gli sta per dare un pugno, stacco su una donna che fuma e si sentono le botte mentre lei continua a fumare, stacco lui insanguinato. Senza far vedere nessuna violenza, quindi penso che il procedimento sia identico nei tre film.
E questa anche è una cosa, prima Enrico aveva citato i greci, questa è una cosa molto greca effettivamente, quella di lasciare la violenza fuori campo.
Che però è invece l'atto costitutivo di questo film, perché noi vediamo la scena del pestaggio dell'uomo senza passato, è l'unica scena di violenza che vediamo ed è quella che dà proprio vita a tutta la narrazione. Quindi diciamo che ci sono momenti che vengono lasciati fuori, altri invece che vengono mostrati proprio perché in alcuni non ci sono delle conseguenze narrative, in altri sì, evidentemente. E quindi niente, dicevo, dei tre film sicuramente penso sia anche quello su cui ci sono meno cose da dire, quindi avete già detto tanto, non aggiungo molto, e inizierei invece a parlare delle luci della sera, perché già qui, ecco, secondo me c'è un discorso da fare molto interessante, ancora una volta con il rapporto, con il cinema, che questa volta viene declinato al genere noir. A tutti gli effetti. Il film è incentrato su un guardiano notturno che si ritrova a a in qualche modo a venir sedotto da una bellissima donna che in realtà è stata mandata da un non so come definirlo, un mafioso sembrerebbe, che vuole intentare un colpo alla gioielleria che custodisce proprio questo guardiano notturno, e quindi lei lo seduce, gli ruba i codici della sicurezza, e gli ruba le chiavi, e viene messo a segno questo colpo, lui viene anche incolpato per favoreggiamento nella rapina, i responsabili veri non verranno mai trovati, lui avrebbe in teoria la possibilità di dire come sono andate le cose e quindi di essere stato raggirato da una donna e magari collaborare. In realtà, visto che lui comunque se n'è innamorato, resta fedele a quello che è il suo sentimento per lei, e anche quando vede attraverso uno specchio che lei lo sta incastrando, non fa nulla per uscire dai guai, e quindi va anche in prigione. Quando esce anche lui viene pestato, e quindi assistiamo a un altro pestaggio in piena regola, ancora una volta fuori campo, e poi sembra forse nel finale aver trovato in una venditrice di wurstel, di salsicce, una possibile compagna con cui condividere il futuro, magari in modo migliore rispetto alla precedente, che chiaramente si è presa a gioco di lui dall'inizio alla fine. Enrico.
Questo film credo sia piaciuto più a voi, anzi ne sono abbastanza sicuro, che a me, e io non l'ho adorato questo film, dei tre secondo me è qualche spanna al di sotto, per un motivo, cioè l'aspetto noir, cioè, è figo per noi cinefili perché insomma ci piace il noir, ci piace la femme fatale, ci piacciono tutte queste cosine, ma manca la cosa secondo me figa del noir, cioè la moralità grigia. Cioè questo è un film secondo me dove la moralità, come dire, cioè noi costantemente tifiamo per il protagonista perché poretto, gliene capitano di tutti i colori. È molto interessante secondo me l'aspetto del silenzio, che attraverso il silenzio vengono veicolati tanti concetti nel corso del film. Viene veicolato appunto l'amore, come giustamente diceva Mattia, viene veicolato anche l'innamoramento, che lo metterei proprio come staccato rispetto all'amore, e soprattutto c'è un silenzio anche costante nelle inquadrature, e soprattutto la scena, quella in cui si incontrano per la prima volta, c'è un silenzio quasi spaziale, cioè il locale dove lei si siede, e giustamente lui gli chiede, ma scusa, cioè, ci sono tutti questi posti liberi, perché ti siedi proprio davanti a me, che è una cosa che ovviamente anche questa puramente cinematografica non succederebbe mai, però c'è un problema secondo me, qui ripeto, la moralità, non c'è secondo me moralità grigia, cioè lui ha pienamente ragione, lui poretta sta facendo il suo lavoro, viene truffato, viene fregato, va in prigione, si prende la condizionale perché può tornare a casa perché alla fine cosa fa? Fa pure pulizie, è sempre silenzioso, è sempre tranquillo, poi alla fine esce di prigione, un attimo è scazzato, solo che è un pirla perché è la persona più buona del mondo, e quindi viene pure pestata a fine film. Cioè c'è sempre questa costante sensazione secondo me di pietismo nei confronti di questo personaggio, che è un pietismo che non è che non bisogna provare pietà per un personaggio come questo, assolutamente no, ma il problema è proprio secondo me di rappresentazione che perde di interesse. Cioè meno male che questo film dura 77 minuti, perché se fosse durato anche 5 minuti in più sarebbe stato troppo lungo, nel senso che quando hai visto mezz'ora di film, secondo me è come se avessi visto quasi tutto il film. E non è una cosa buona da dire per un film così breve, secondo me. Poi, per il resto, comunque, cioè, i suoi pregi li ha, perché, ripeto, questo stile, comunque, anche per me, che non è my cup of tea, cioè, comunque è uno stile che funziona, è uno stile soprattutto accattivante, quasi unico, originale, quindi questo non glielo si può togliere e non glielo si può negare. Però, ecco, forse questo film è un po' too much, secondo i miei gusti, e manca secondo me dell'aspetto quello più brillante dei precedenti due, cioè l'ironia e la musica. Qui la musica è veramente dosatissima e l'ironia è pressoché assente, e questo secondo me è un problema. È un problema perché il fascino maggiore secondo me di questi film viene totalmente a mancare, e a quel punto rimane solo appunto il pietismo di cui prima, che però insomma è un pietismo che abbiamo visto in tanto cinema d'autore, e quindi per certi versi rischia di omologarsi, laddove i precedenti due avevano delle interessanti intuizioni, appunto abbiamo parlato di greci, cinema classico, Chaplin, cinema muto, musica, qui rimane il classico film d'autore in cui i proletari sono i nostri eroi, però ne abbiamo visti mille e mille di film d'autore così, e questo secondo me è un po', ripeto, ne risente il film, che comunque funziona, è comunque bello, cioè nel senso non voglio che passi il messaggio che il film non mi sia piaciuto, il film mi è piaciuto, ma molto meno rispetto ai primi due.
Lucia.
Allora, premetto che io sono l'unica a cui Kaurismäki è piaciuto molto, cioè nel senso, quanto pare, io ho visto l'ultimo film, Foglie al vento, che mi era piaciuto, adesso lo capisco molto meglio dopo aver visto questi. Avevo visto poi Miracolare Havre, ma quando era uscito, quando andavo alle medie, se non sbaglio, non mi ricordo niente. Devo dire che è stata una scoperta interessante, mi è piaciuto molto.
Sto immaginando Lucia che alle medie fa il cinema a vedere Le Havre di Kaurismäki così.
Vabbè, ma è una bella storia, comunque c'era... vecchio, vabbè,
magari doppiato, che io non oso immaginare sti film doppiati come so,
ma non me lo ricordo.
Magari l'hai pure visto doppiato.
Okay. Io Foglie al vento l'ho visto doppiato.
Che schifo.
Tu hai, lo sai.
Non è che posso scegliere, già intanto che è arrivato, cioè.
Sì, anche questo è vero. No, comunque io l'ho trovato geniale, cioè nel senso, a me è piaciuto un botto come regista, davvero mi dispiace non averlo scoperto prima, sinceramente, quindi è my cup of tea, la differenza. Per quanto riguarda Luci della Sera, allora, secondo me, dunque, io conosco poco Bresson, ho visto pochissimo di Bresson, purtroppo faccio mia colpa, ho visto penso due film, però dai due film che ho visto, questo qua, Luci della Sera, è l'unico che me l'ha ricordato, cioè... Sì. Non avevo neanche letto le descrizioni di Mubi, tra l'altro, in cui è citato, però comunque lì ho visto molto il poco che ho visto di Bresson, ma soprattutto ci ho visto Dostoevsky, perché comunque se ci fate all'inizio del film, proprio la prima scena, c'è il protagonista che assiste a un dialogo di due operai, suppongo persone che passano, che discutono di letteratura russa. Ora, io non sono certissima, in realtà, perché poi non sono andata niente a ricontrollare. Mi sembra che citino sicuramente Pushkin, Tolstoj, Chekhov, mi pare che non citino Dostoevsky. E questo sarebbe molto indicativo. Se anche citassero Dostoevsky mi fosse sbagliata, comunque, secondo me, il riferimento appunto a Dostoevsky, alle sue figure, rimane comunque molto evidente, perché alla fine, appunto, si tratta di una figura tragica, un buono, un idiota, diciamo, che viene costantemente sfottuto e denigrato in quanto persona buona dal mondo che gli sta intorno. Questo è molto, insomma, evidente. A me è arrivato poi Le Notti Bianche.
Non credo lo citino, però il primo film di Kaurismäki è un adattamento di Delitto e Castigo.
Ah, sì? Ah,
sì.
Beh, allora quindi, mi
sembra. Lo stavo scrivendo in chat, e tra l'altro il buon Kaurismäki ha detto è molto autocritico, ha detto non aveva stile, per cui i critici hanno detto che quello era il mio stile. Bellissimo.
Ma Kaurismäki, quando i geni
sono autocritici, sono geni per davvero, e non c'è mai cup of tea e cose che tengano.
Su Leningrad Cowboys Go America dell'89, che credo sia uno di quelli che stavi citando tu, perché pure questo riguarda un gruppo musicale che va di sovietici che vanno in America, insomma, il regista ha definito questo film il peggior film della storia del cinema all'infuori di quelli di Stallone. Quindi l'umorismo comunque delle sceneggiature lo si ritrova anche nella vita, ecco, su questo possiamo dirlo. Quindi la biografia stavolta funziona, la biografia dell'autore.
C'era una clip di un documentario in cui intervistavano Kaurismäki e gli chiedevano ma perché hai scelto proprio Delitto e Castigo? E lui diceva, beh, è inutile partire con una sceneggiatura di merda scritta da te, almeno il tonfo che faccio è molto più grande. E poi disse, poi Hitchcock diceva che Delitto e Castigo non era possibile trasporlo al cinema.
Ecco, a proposito di Hitchcock, forse sono in Nuvole in Viaggio, la prima scena in cui viene inquadrata lei dal basso che sta al ristorante, a me ha ricordato un sacco Hitchcock, non so precisamente perché. A voi? Non so se anche a voi.
Ma il primo film, secondo me, è Hitchcockiano in certi
anche
passaggi.
Secondo me, soprattutto no, quella prima scena in cui viene introdotto la giuria nel ristorante, non saprei dire esattamente perché, però mi ha ricordato molto Hitchcock.
Io non ci ho pensato.
Sì, ma perché ha dei barocchismi alla Hitchcock, quel film lì, e quindi questa è una cosa, secondo me, da tenere in considerazione.
Comunque, torniamo alle Luci della Sera?
Sì.
No, volevo dire, quello che dice Enrico sul noir è giusto in realtà, perché è vero, è un noir senza ambiguità morale, eccetera, eccetera. Il problema, secondo me, è che l'intento del film è esattamente quello di disilludere, se, di nuovo, appunto, tutta la trilogia, secondo me, è un omaggio al cinema classico, in cui però si vuole trasmettere disillusione riguardo a quello che ti viene propinato dal cinema classico, diciamo, a livello di... in questo caso, alla fine, comunque, quella che la protagonista del film... tutti i film precedenti, no? le coppie protagoniste sono coppie molto romantiche, però sono molto anche normali, cioè sono comunque persone che lavorano, che fanno lavori non particolarmente glamour, diciamo, sono persone anche esteticamente normali, cioè non sono Grace Kelly e Cary Grant, insomma sono persone molto comuni, no? In questo film invece abbiamo una femme fatale che è proprio invece una figa, cioè comunque una bella particolare,
la Grace Kelly finlandese,
sì,
praticamente,
esatto,
no, la noti subito.
Sì, e comunque lui alla fine del film invece costruisce una relazione vera con quella che Mattia ha definito la venditrice di salsicce, che invece...
Che l'ho definita io, cioè è il suo lavoro.
Però mi ha fatto ridere.
Mereghetti definisce venditrice di hot dog, però io ho notato che non ci sono hot dog, non ci sono panini, prende solo i wurstel, girano solo quelli.
È vero, solo wurstel. Tra l'altro tu hai detto salsicce, ma non ci sono salsicce, ci sono solo wurstel.
Ecco, scusa.
Filologico.
Per non utilizzare un termine tedesco,
questo è quello, secondo me, cioè nel senso ti vuole far vedere quanto quel tipo di amore per quel tipo di cioè quel tipo di femme fatale è una finzione, ed è bellissimo secondo me, e quello è Hitchcockiano effettivamente, un po' la donna che mi due volte, lei con lui è struccata e quando rimane da sola si trucca, cioè il contrario, cioè lei, per lei truccarsi è tornare a essere se stessa, quando sarebbe lo stoccaggio in teoria, quello che... Questo secondo me l'ho trovato interessante. Comunque, insomma, quello che ti vuole far vedere il film è che quel tipo di amore, quel tipo di romanticismo non esiste, cioè è finto, nel senso è un sogno. Se sei una persona romantica, buona, che tende a sviluppare questo tipo di amore incondizionato per un'altra persona, come il protagonista, non ti va bene. Tendenzialmente ti va molto male, le altre persone ti calpestano costantemente, lei in primis e tutti quelli che le stanno intorno, quindi secondo me è un anti-noir, di conseguenza il protagonista, cioè il discorso che fa Enrico secondo me è corretto, cioè è giusto, è vero, è un noir che manca tutta questa dimensione, però secondo me, dato l'intento del film, è proprio quello il significato, cioè farti vedere che quel tipo di romanticismo non è sostenibile. In realtà è una finzione cinematografica che non troverà mai riscontro nella realtà se sei una persona come protagonista, cioè un romantico, un buono, un idiota dostoevskiano, appunto, come l'avevo immaginato io. In questo senso il finale, anche se la stretta di mano finale tra loro due, è un momento molto romantico, però è proprio una stretta di mano, cioè si parla anche un po' di fare un patto, un patto per affrontare insieme la vita. Non è l'amore folle per la Grace Kelly, è un altro tipo di amore, che non significa sia meno romantico, è un amore più reale, più simile all'amore che viene rappresentato nei film precedenti con le coppie protagoniste, non per questo significa che non sia romantico, però è una cosa diversa, non è sicuramente l'amore del noir.
E sono d'accordo. Insomma,
questo film secondo me... Cosa?
No, dicevo, questo motivo secondo me per cui questo film è molto più interessante, almeno da analizzare, proprio perché ci sono questi aspetti, questo rapporto con il noir, secondo me tu l'hai analizzato benissimo, e anch'io ho pensato molto a Bresson, sia perché, e a Schrader naturalmente, che è figlio di Bresson, e quindi qui si gioca benissimo con la rappresentazione della donna Angelo, che a un certo punto sembrerebbe essere incarnata dalla femme fatale, che per definizione è l'antitesi della donna Angelo, però ha le sembianze qui della donna Angelo, che proprio arriva in modo quasi incredibile, oltre ad essere bionda, appariscente, bellissima, silenziosa, accomodante, e sembra avere, agli occhi del protagonista, sembra essere la sua salvezza, quindi sembra incarnare un po' la sua via d'uscita anche dalla sua routine, dalla sua solitudine, perché comunque lui è emarginato e da quando la incontra sembrerebbe risollevarsi. Tutto questo è chiaramente frutto dell'apparenza, e poi c'è la meravigliosa scena del trucco, quindi quando lei torna se stessa si trucca, anche io l'avevo notata, ed è meravigliosa, perché sostiene appunto tutto questo discorso che stiamo facendo, però poi alla fine la vera donna Angelo in realtà si rivela la venditrice di salsicce, e come lo capiamo? Lo capiamo intanto perché vuole andarlo a trovare in carcere. E sappiamo quanto il carcere sia importante in Bresson e quindi in Schrader, visto che Non ci riesce perché lui si rifiuta, non le risponde, e alla fine, a differenza del cinema di Bresson, perché anche questo è anti-bressoniano, dove di solito c'è il contatto in pickpocket, per esempio, uomo-donna attraverso le grate di un carcere, qui il contatto mano nella mano lo troviamo nel primo piano delle mani, nel finale, quindi due mani che finalmente si toccano, che finalmente non hanno impedimenti, non hanno barriere, hanno la possibilità di entrare in contatto, hanno la possibilità di costruire qualcosa. E quindi la vera donna angelo, la vera figura salvifica del protagonista è quella che destava all'inizio meno sospetti nella narrazione, quella su cui nessuno avrebbe scommesso, e quella più realistica, quella meno cinematografica, quella che in fin dei conti, appunto, come diceva giustamente Lucia, è più concreta e magari con meno romanticismo, con meno preamboli, con meno appariscenza, alla fine può diventare un amore, ecco. E è interessante come qui, nel momento in cui capiamo che non siamo di fronte a un vero noir, uno vorrebbe anche immaginare, vabbè, allora magari la femme fatale a un certo punto si ricrede e si innamora davvero di lui. Tante volte queste cose accadono. Accadono nei film, e questo non succede, cioè lei rimane stronza indifferente all'inizio alla fine, lei non ha mai un momento di ripensamento, anche quando dice non voglio più fare questa cosa, non voglio più prestarmi, non lo fa perché non vuole illuderlo e perché si dispiace per il protagonista, non gliene frega niente, semplicemente non c'ha più voglia, è stufa, vuole uscirne, non le sta più bene questo tipo di ruolo, e anche questa caratterizzazione bidimensionale, come diceva giustamente Enrico, perché sappiamo subito chi è il buono e chi è il cattivo, però secondo me si presta a questo tipo di discorso che secondo me Kaurismäki riesce a rappresentare molto bene. Enrico, volevi aggiungere qualcosa o chiudiamo?
No, io non avevo pensato alla questione dell'idiota di Dostoevskij, questa è una cosa che effettivamente potrebbe ribaltare molto la mia analisi, però se di fatto che comunque... cioè, penso che comunque manca, secondo me, di interesse mentre lo si vede. Ma magari anche questo, come il primo, è più un film che viene da rifletterci dopo. Purtroppo l'ho visto stamattina, quindi ancora non ho il tempo fisico per poter dire se ci ho frullato nella testa o cose del genere.
Lucia, come Alessandro Borghese, il tuo voto cambia tutto.
Cosa? No, volevo solo dire... No, volevo solo dire che comunque la scena in cui lui si innamora di lei, la bionda, effettivamente dentro al cinema, mentre lei guarda il film e lui guarda lei.
Una cosa tra l'altro. Giustissimo, giustissima osservazione. Va bene, allora, Jacopo, non ti chiedo cosa pensi del film, perché inevitabilmente non l'hai visto, come l'altro.
Posso dire che...
Esatto, se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, volevo aggiungere che il più bello è sicuramente Nuvole in viaggio, mi pare di aver capito.
Per quanto mi riguarda, sì, penso pure per...
Anche per me, Lucia, lo sai.
Non avevo dubbi, è quello che tra l'altro sul Mereghetti ha meno stelle perché ne ha tre.
Lucia la sera ne ha tre. Primo incontro con Lucia, sento di d'accordo, quindi quello che dici nell'intro, sputtanato subito. Molto bene.
Di base, fuori onda, non siamo d'accordo io e Lucia, quasi mai. O meglio, avevamo fatto un conto, quando era una volta su tre, più o meno siamo d'accordo io e Lucia.
Non è poco,
no. No, poi alla fine, quando abbiamo scoperto questo dato, lei aveva ragione, effettivamente non era pochissimo. Sì, te ne sei andata, non ti preoccupare. Vabbè, sei tornato, non c'è problema. Sì. Allora, cosa facciamo settimana prossima? Probabilmente parleremo dei tre film di Jacques Tati che sono disponibili su Mubi. Jacopo già mette le mani avanti. Dico quali sono, e vediamo se riusciamo a recuperarli, ovvero Le vacanze del signor Hulot del 53, Mio zio... e del 58 e Playtime, tempo di divertimento del 67.
Scusa, Le vacanze del signor
Hulot.
Ok, scusate, no.
Hulot, va bene? Io immagino sia pronunciato così dai francesi, lo scopriremo guardando il film, e io comunque sbaglio più pronunce in inglese che in francese, questa cosa è abbastanza...
Beh, buona. Normale. Comunque... Hi, hello, how are you? Queste sono le uniche cose che sai in inglese.
Grazie. E, ovviamente seguiteci sulla nostra pagina di Instagram per rimanere aggiornati su eventuali cambi di programma che sono sempre all'orizzonte. Saluto e ringrazio Lucia per essere stata qui con noi. Ciao Lucia.
Ciao.
Ok, in ritardo, ma va benissimo, meno male che hai iniziato a laggare quando non devi parlare più praticamente. Perfetto, speriamo che tornerai con noi anche per parlare di Tati. Saluto e ringrazio Jacopo. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, grazie via Fellini, ma di contributi degli ascoltatori non sono arrivati?
Oh sì, scusate.
Ma poi ma anche la classifica dei film l'abbiamo già fatta, scusate, io mi ero un attimo troppo, la connessione.
Se non sbaglio, Luce e Matteo sono pienamente d'accordo, quindi abbiamo Luce beccato la volta su tre.
Quale preferisce tra l'uomo senza passato e le luci della sera?
Non preferisce le luci della sera?
Sì.
Ho capito male io.
Le luci della sera, sì. Okay. Appena finito era il mio preferito, poi a giorni di distanza mi sento di dire che comunque preferisco un volo in viaggio.
Ok. Ed Enrico preferisce però l'uomo senza passato alle luci della sera, quindi dai, non era necessario fare questa... Siamo stati didascalici, ogni tanto ce lo concediamo. Ci ha scritto Alan Maglio.
Solo per prendere tempo affinché tu trovassi le domande.
No, ma ce l'avevo già davanti, Jacopo, cioè dopo che tu me l'hai detto. Sono felicissimo di sentire la vostra su Aki. Consiglio su Mubi una piccola chicca, Tavern Man, che non ho idea di cosa sia, se sia un film proprio di Kaurismäki oppure un'altra.
Come no?
Che...
È uscito 2 anni fa e la sua risposta al cinema supereroistico.
Dai, Jacopo, per favore. Cioè, meno male che c'è Lucia che è rimasta interdetta, almeno in webcam, da queste spiritosaghe.
Guarda, è talmente assurda la gag che io potrei crederci.
Comunque sì, è un film
come l'inizio di L'uomo senza passato.
È un corto di Kaurismäki, dura 15 minuti.
Sì, quindi, c'è un supereroe,
guarda. Capolavoro.
Potevamo vederlo a questo punto. Potevi vederlo persino tu, Jacopo, visto che dura così poco. Vabbè, c'è Lucia che forse vuole dire qualcosa? L'ultimo minuto? No, c'era scritto anche Daniele, semplicemente per parlare del fatto che avevo rubato dalla copertina l'immagine di NPC, che tra l'altro ha dedicato un articolo su Aki Kaurismäki, che vi invito a recuperare, visto che comunque c'è una letteratura abbastanza scarsa su di lui, quindi quello che si trova è abbastanza raro e prezioso, quindi leggetelo se siete interessati ad approfondire questo regista. Saluto e ringrazio tutti i gentili ascoltatori per averci seguito fin qui.
E io non saluto.
Devo salutare Enrico. Devo salutare Enrico. Oggi
allora, viva Aki Kaurismäki e anche fratello Mika. E niente, un bacione. E Fellini a sto giro proprio fondamentale. Oggi abbiamo citato Fellini.
Perfetto. Ci sentiamo come sempre il prossimo lunedì.